Allora, sapete perché siamo qui? Perché hanno fatto un nuovo programma su Italia 1 dei ripetenti che tornano in prima elementare. E allora la prof. Sarmazzo mi ha detto: dice, vedi, lo fanno pure in TV, torna pure te, nonostante siano le vacanze. Perché qua stiamo registrando. Sì. Stiamo registrando. Buongiorno, anzitutto buon anno, prof.
E buon anno anche a tutti quelli famosi. Cos'erano? 13 che ci ascoltano. Sì, grazie.
Forse 14, uno all'anno in più, dai.
Sì, dai, eravamo arrivati a 14.
Buon 2020. 22, allora sì, noi abbiamo siamo partiti così un po' con una certa leggerezza, ma in realtà è vero, stiamo registrando proprio, va in onda lunedì, quindi stiamo registrando. Al momento ancora non si sa se chi ci ascolta, chissà se gli alunni che stanno in classe, no, logicamente, a meno che non ci ascolti alle 19, nella versione mattutina, se si sta in classe oppure no. Che ma, dice prof?
Ma io penso che si stia in classe in questo momento, perché c'è una forte spinta al fatto di teniamo le scuole aperte, era uno dei punti forti anche del governo, credo che lo faranno, magari poi per chiudere poco dopo, sì. O meglio per chiudere a macchia di leopardo, perché là dove inevitabilmente ci saranno ragazzini positivi, che staranno bene ma saranno positivi, là si chiuderà, di qua di là si manderanno i ragazzini in quarantena con...
sarà tutto, sì. Sa prof, io l'ho aperto con questo programma che in realtà io ho letto, no, è condotto da Nicola Savino, desti tra virgolette VIP o personaggi famosi che tornavano sui banchi di scuola e venivano giudicati
dai bimbi, vero?
Dai bimbi. Allora mi è un po' tornato in mente, io pluripetente, che torno in questo caso, non vengo giudicato, ma no, volevo chiederle sempre questo format, no, di questi personaggi famosi che vengono giudicati. Allora lei me l'ha sempre detto, i voti a scuola,
no,
i voti a scuola
non devono essere,
ecco,
giudizi.
Però mi perdoni, i giovani, i bambini vedono queste trasmissioni, io adesso non lo so perché non l'ho vista appunto questa trasmissione, perché c'era un film con Penelope Cruz, insomma,
ho preferito
quello, però sempre essere giudicati, ecco, che ne pensa? Ma in tutto, e non soltanto questa cosa qua di questo programma, insomma.
Purtroppo ancora, difatti si parla, danno i giudizi a scuola, no? Si chiama dare il giudizio, anche il giudizio complessivo, il giudizio analitico, il giudizio sintetico. E invece no, non deve essere un giudizio, casomai chiamiamola valutazione. Cioè, la differenza tra giudizio e valutazione. Giudizio è tutt'agli netto tra il bianco e il nero, tra quello che è giusto e quello che non è giusto, e dai soprattutto un giudizio sulla persona. Sì. Invece tu devi valutare i risultati di quella persona, cioè se quell'elaborato scritto o quell'interrogazione dimostrano che quel ragazzino, quella persona, quell'adulto, chiunque sia, ha raggiunto le competenze sufficienti o non le ha ancora raggiunte su quell'argomento
infatti.
Di cui stai parlando.
Certo.
Se le ha raggiunte, bene, vai avanti. Se non le ha raggiunte e si ritiene che quelle siano essenziali, ci si ritorna sopra e si cerca di capire dov'è l'inghippo, dov'è che non ha capito o dov'è che non mi sono spiegato.
Dov'è che non mi sono spiegato, esatto.
Perché non mi sono spiegato, cerchi un'altra maniera di arrivarci. Sfrutti magari, possibilmente, se conosci bene il ragazzo e dovresti farlo, il tipo di intelligenza che lui ha, sfrutti le conoscenze pregresse che lui ha, anche quelle normali che si fa a casa, che si fa dappertutto, e da quelle poi parti per ricostruire quello che manca. Questo deve essere la scuola.
Infatti, la scuola, ma anche tutto sommato la televisione. Io ho portato questo esempio, non l'ho visto se la valutazione andavano con le palette, come succede anche in alcuni programmi, oppure se c'è una valutazione. Comunque, vabbè, volevo una sua opinione su questo. Detto questo, si ritorna a scuola oppure no? Ecco, mi sembra sia un po' farraginosa appunto la cosa, no? Cioè,
è incerta.
Ma si esprime il ministero, si esprimono le regioni, si esprimono
il comitato tecnico scientifico,
poi i presidi, poi tutto è in mano anche le USL per fare i tamponi. Insomma, seguire questo è un pochettino difficile anche per le famiglie, no? Anche perché permettersi comunque dei ragazzi in DAD anche per le famiglie
è un problema perché uno, non possono lasciare quelli piccoli a casa da soli, due, devo avere la strumentazione per fare la DAD, che vuol dire una linea, un collegamento efficiente,
già.
E ne abbiamo già parlato tante volte, cioè la DAD non è purtroppo disponibile attualmente ancora per tutti in maniera efficiente. Poi
eppure i congedi dei genitori per...
i congedi, 15 giorni di congedo, se tu hai due figli te li mandi già con due quarantene e, quindi, e poi sono pagati la metà e non è detto che una famiglia possa fare a meno di un mezzo stipendio quel mese lì. Quindi tutto sommato sarebbe da fare invece un'altra cosa, secondo me, mettere le mascherine FPP2 a tutti e attrezzare quelle aule, soprattutto nei paesi freddi come il nostro, con quelle macchinette che purificano l'aria.
E il fatto di far fare direttamente le famiglie o addirittura le famiglie con gli studenti tamponi, sì, come è stato proposto e sperimentato in altri paesi?
In Germania e in Inghilterra lo fanno già da tempo, la gente è lì già, non conta balle dopo che ha fatto il tampone, chiaramente. E sì, sarebbe meglio, perché il grosso inghippo di quel protocollo di novembre, fatto benissimo, quello del tampone a tempo 0 e a tempo 5, ti ricordi, dopo 5 giorni?
Certo. Sì, perché
l'inghippo funzionerebbe, cioè teoricamente è ottima la soluzione, in pratica è impraticabile. Perché? Perché non, le USL o gli hub vaccinali eccetera non riescono a stare dietro i tamponi. Allora, piuttosto che non farli o che far attendere con lunghe code, sarebbe proprio meglio darli da fare a casa, in qualche maniera. Cioè la scuola potrebbe avere la sua batteria di tamponi, c'è un positivo, bene, a quella classe vengono consegnati i tamponi per tutti i ragazzini, gli mandi una mail ai genitori o un WhatsApp, gli dici che se lo facciano, si spera che sappiano come farli e riesci a velocizzare le cose. Non saranno sicurissimi, d'accordo, però piuttosto che star lì 10 giorni ad aspettare, sarebbe meglio così.
Se no si fa come ha proposto De Luca giorni fa, si ritorna in classe a febbraio, buonanotte. Sì. Ma la DAD, gli stimoli della DAD allora, prof, perché c'è anche quello, stare a casa, però come vengono stimolati questi ragazzi? Avranno anche gli esami? E che esami saranno? Perché qua ancora ci si interroga, oppure ci sono delle cose oramai definitive? Insomma.
Non sono definitive in maniera ufficiale, però sono ufficiosamente definitive, cioè l'esame di maturità col tema scritto di italiano, non ho ancora capito se in presenza o meno, ma penso in presenza, con una tesina da presentare entro una certa data, il cui titolo, diciamo, dovrebbe venire scelto dal consiglio di classe, e con un maxi orale in cui si parte dalla tesina, si discute quella, si vede anche le esperienze fatte con le eventuali alternanze scuola e lavoro, e si arriva al risultato
finale.
Ma
la seconda prova scritta, però mi deve perdonare, non c'è più. E allora anche un studioso ha detto, come si fa in un liceo scientifico a non fare una prova, voglio dire, specifica su una materia?
Difatti poi succede che quando c'è l'accesso all'università, le università non si fidano più, tra virgolette, e ti rifanno fare il test ingresso in pratica. Cosa che però, ad esempio, in Francia c'è da sempre, non è che è legata al fatto del Covid, da sempre le università hanno un test d'ingresso sulle materie specifiche e il voto di maturità conta pochissimo anche da noi, del resto nelle graduatorie, certo, per entrare in quelle facoltà a numero chiuso richiestissime, tipo medicina eccetera, no?
Le tecnologie, allora, a parte ci sia, per tornare un attimo sulla DAD, per non mettere tutta la classe in DAD, c'è la tecnologia che permette tramite una telecamera particolare, no? Voglio dire, chi sta a casa è come se fosse in aula, non so se mi spiego.
Sì, e non solo, ma siccome dicevano che la telecamera, io se sono l'insegnante sto in cattedra, devo girare la telecamera verso di me, però la telecamera non può contemporaneamente essere girata verso la lavagna o verso i ragazzini per far seguire la lezione a casa. Però esiste questa telecamera che viene usata ad esempio in un istituto di Busto Arsizio, fatta vedere dal TGR della Lombardia, che riesce in maniera anche divertente a fare in maniera che si possa seguire la lezione pur essendo da casa, senza scomodare, tra virgolette, troppo quelli che sono là. C'è un problema, costa 1.000 euro.
Orca miseria!
Però una scuola potrebbe averne un paio e non tenerle, cioè girarle tra le classi che ne hanno bisogno, insomma, perché io credo che si andrà verso, come dicevo prima, una DAD a macchia di leopardo, cioè vanno in DAD quelli che ne hanno bisogno. Cosa che sarebbe da fare sempre per i ragazzini, per esempio, che stanno male.
Indipendentemente dal Covid, se sta male una settimana anche per un'influenza, che adesso è pure il periodo.
Sì, e invece purtroppo praticamente da nessuna parte sono stati messi, quando c'era un ragazzino da solo in quarantena per motivi di famiglia, non di scuola, da nessuna parte sono stati messi, o quasi da nessuna parte, in collegamento con la scuola. Cioè, Gli hanno al massimo mandato i compiti da fare per casa. Peccato, perché con gli strumenti tecnologici che abbiamo non si vede perché no, insomma.
Senti, i vaccini ai più piccoli, prof, questo sì. Sì, anche perché i contagi economici sui bambini e sui ragazzi crescono.
Mamma mia.
Si va avanti con mia sorpresa, per carità. Beh, la Puglia, la prima percentuale.
Sì, la percentuale più alta di adesione, sì, fino adesso. Perché ha fatto una cosa diversa dagli altri. Ha fatto gli hub vaccinali a scuola. I presidi hanno mandato delle lettere ai genitori, hanno cercato di sensibilizzarli. La scuola è un ambiente più, si dice, friendly, no?
Sì,
cioè, amichevole. Che è più amichevole, che senti più vicino, quindi già che i genitori hanno un po' di preoccupazione per questi vaccini, non giustificabili, ma ce li hanno. Farlo a scuola evidentemente ha avuto un risultato più positivo. Tra l'altro, continuano a dirlo i pediatri in televisione, eccetera, vaccinare sti bambini, perché adesso, sentivo una trasmissione poco fa, del Bambin Gesù di Roma, hanno i reparti pieni di bambini Covid e hanno anche i bambini in rianimazione. Allora, Santo Paradiso, perché non dobbiamo difenderli sti bambini? Non è perché non contagino i nonni, questo o quello, che li chiudiamo da una parte, non gli facciamo vedere i nonni, abbiamo risolto il problema. È proprio per loro, perché loro sono fortemente esposti al contagio, essendo in un'aula chiusa, con le finestre chiuse per così tante ore. Allora, è pericoloso per loro. Cioè, un bambino su 100 ha un grosso pericolo se prende sto maledetto virus, quindi perché non dobbiamo difenderli?
Cito prof, a memoria, una frase del presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno: i vaccini sono una risorsa che abbiamo a disposizione, quasi tra virgolette uno smacco rispetto
un'offesa,
a quelle un'offesa rispetto
per chi
a chi
non ha potuto averli.
Questa, voglio dire, è una frase significativa.
Sì, e poi è l'unica arma
nei paesi poveri.
È anche un'offesa per tutti coloro che sono morti l'anno scorso e anche che continuano a morire quest'anno, ma soprattutto l'anno scorso, quando i vaccini non c'erano.
Vabbè, dai, prof.
Parliamo d'altro.
Sì, dai, parliamo d'altro. Allora, in questi giorni, i ragazzi che avranno fatto? Avranno studiato, no? Saranno andati un po' in giro dove è possibile. Qui, tra l'altro, ci abbiamo anche la splendida natura. Si è fatto anche qualche cosa all'aria aperta, insomma, con le dovute preoccupazioni si è pure fatto, però tanti sono stati anche davanti al computer o davanti. E qui i rischi, specie per i più piccoli, ci sono dei dati su,
che fanno impressione.
Adesso parliamo di una cosa, purtroppo, la pedopornografia.
È venuto
allora,
fuori.
È un po' un tabù e la ringrazio per aver dato questo spunto. Cioè, siamo a parlarne, perché effettivamente credo sia utile parlarne e far emergere alcuni dati.
Sì, perché è inutile far finta che non esista e che i nostri ragazzi non vedano certe cose. Io mi ricordo lo psicologo che teneva anche i corsi qui di educazione sessuale, che ci raccontava che in una centro parrocchiale della provincia, non dico dove, aveva dava le monetine per prendersi le caramelle o le merendine nel distributore automatico a quei ragazzini che gli facevano vedere cosa c'era sul loro cellulare. Era rimasto sconvolto
da
quello che ha trovato sul cellulare di un bimbo di 8 anni.
E
adesso le statistiche ci dicono che il 66% dei nostri preadolescenti e adolescenti, navigando in internet ovviamente per i fatti loro, vede storie inaspettate, e nel 23% dei casi scene di sesso esplicite, ma soprattutto di sesso violento. Cioè,
certo,
la pornografia adesso non è più quella di una volta, delle conigliette,
esatto,
o dei manifesti che avevano nelle officine meccanici.
Cioè, qual è la differenza fra sesso e pedopornografia? Questo qui è utile, tra virgolette, anche parlarne per i ragazzi, per fargli capire. È inutile dire no, non puoi vedere questo, ma qual è? Le conigliette, piuttosto che una cosa che può essere anche
A parte che il sesso dovrebbe essere sempre assieme con l'amore e assieme al fatto di essere consenzienti in due, pacifico. Certamente quello della pedopornografia che gira adesso non lo è, perché sono delle cose, tra l'altro, irriproducibili, dei contorsionamenti, e dopo soprattutto c'è tanta violenza. Cioè, dove la donna chiaramente è un oggetto, non se ne parla, e non c'è la pornografia alla rovescia, quella in cui non mi auspico che ci sia, ma è un dato di fatto, cioè quella in cui l'uomo fosse rovesciato nel rapporto rispetto alla donna.
Beh, certo, il problema l'ha fatto
avere... quasi un esercizio da circo, insomma, non
sì,
è quello che...
Sì.
Quindi i ragazzini restano sconvolti da sta roba.
Rimangono sconvolti e forse anche con danni. Billie Eilish, vuol dire il cantante, anche grazie, purtroppo anche grazie a lui, si è tornato fuori, che ha avuto danni, ha detto è stato rovinato.
Sì, perché ha cominciato a seguire pornografia, ha detto lui, da quando aveva 11 anni, cosa che succede ai nostri ragazzini, ed è inutile che i genitori facciano finta di no.
Certo.
O neghino, perché basta parlarci con i bambini, insomma, quello
certo.
che
oppure
in maniera totalmente
allora distante. Prof, domanda,
proibire non serve.
Proibire non serve perché
tanto
in ogni caso possono andare, perché
a
che se ne dica, ma
.
Internet comunque in qualche maniera è quando si guarda la cronologia di quelli che sono gli accessi, allora parlarne. Giustamente.
Non fare le prediche, ma chiedere. Partire da questo discorso di Billie Eilish, per esempio, con loro e dire: sentito che ho sentito questo, ma tu conosci ragazzini, amici tuoi che, cioè, non chiedere al bambino direttamente se vede sta roba perché ti risponderà mica di sì, ma se tu gli parli parlando di se conosce qualcuno che effetto gli fa, insomma, lo si comincia a far ragionare, non chiudere gli occhi di fronte a questo, perché i ragazzini hanno bisogno, una volta non c'era queste possibilità,
chiaro.
Una volta al massimo c'erano le riviste, no?
Sì.
Di difficile accesso.
Chiaro, perché sennò i 18 anni non te le davano e quindi adesso invece...
Internet è libero, ci possono essere i parental control, quelle cose lì, però i ragazzini sanno anche come svicolare, e se non lo fanno sul computer di casa lo fanno
con
quando
vanno
a casa di un
amico. Se li trovano, senta... I rischi della rete sono anche legati all'alcol, purtroppo. Passano le vacanze di Natale, qualche bicchierino si beve, però un conto è bere qualche bicchierino in compagnia, un altro conto è, essendo molto giovani, e bere più di un bicchierino, quasi per sfida. E su internet ci sono anche delle gare, voglio dire, cioè bere... Tutto d'un sorso fino a tre...
La neck nomination e filmarsi intanto che lo fai con tre amici e arrivare allo sballo.
Cioè, voglio dire...
E anche qui parlare con i ragazzi, senza prediche ma con i dati, e far capire che, per esempio, discutere come mai c'è 1 milione stanziato in Italia per la prevenzione dell'alcol e 500 milioni spesi invece per la pubblicità degli alcolici. Partiamo da questo. Discutiamo di questo.
È come in Nuova Zelanda che fra qualche anno proibiranno il fumo delle sigarette a tutti i giovani. Allora, fin da là si parte la prevenzione, uno sa che non può fumare, amen, voglio dire, ma noi in Italia si spendono i soldi per pubblicità, ma anche mascherata, no?
Sì.
Su quello che è il
tabacco. Purtroppo abbiamo un record, sai, quest'anno è stato l'anno di record per l'Italia, no? Campione mondiale di qua, di questa. Abbiamo anche il record della più bassa età di avvicinamento alla balla, 12 anni, siamo i più precoci al mondo, guarda che bello record, quindi su con le antenne, soprattutto nel Veneto, dove si è forse un po' troppo amici di queste cose.
E ci sono 600-700 mila ragazzi sotto i 18 anni che fanno abuso di alcol, anche perché i danni anche in questo caso qui ci sono.
Sui nostri nervi, cioè i nostri nervi sono protetti dai neuroni, sono protetti da un involucro che crea la mielina. L'alcol toglie via quella protezione là dove la protezione ancora non è sufficientemente matura, cioè nel cervello dei ragazzini.
Senta,
per parlare anche di questo.
Un ultimo argomento che a noi piace, il tempo. Io ricordo abbiamo parlato che avete avuto il tempo di annoiarvi in queste vacanze, perché è bello anche annoiarsi, però ecco, veniamo da un anno e mezzo di DAD per i ragazzi, dove il tempo è stato anche un po' stravolto, perché voglio dire, la cognizione del tempo, cioè avere anche degli orari, delle cose, tutto quanto, è comunque importante, specie per i ragazzi, no?
Per i bambini soprattutto, cioè le maestre sanno quanto è importante la cosiddetta routine, cioè il fatto che si fanno sempre le stesse cose in ordine, l'appello, il giochino a quella data ora, poi la merenda eccetera, e questo dà ai bambini piccoli il senso del prima e del dopo e della durata. Ora abbiamo un po' perso questa cosa in questo periodo di tempo sospeso. Io so che tutte le volte devo fare il conto alla rovescia per capire se è passato un anno o due anni da che ho fatto una certa cosa. Non è forse la senescenza, ma io credo che abbiamo perso proprio i punti di riferimento temporali. E invece il concetto, avere concettualizzato bene il discorso del tempo e della durata, aiuta i bambini, soprattutto quelli con disturbi d'apprendimento. Cioè si è trovata una correlazione molto forte tra chi ha disturbi di apprendimento e chi ha una cattiva concezione del tempo, cioè sa quanto ci impiegherà a fare una data cosa, per cui anche nel programmare una piccola attività di studio eccetera non è in grado, oppure viene preso dall'ansia perché il tempo gli sembra troppo poco. Ecco, su questo lavorare a casa anche con le routine con i piccoli, ma poi lavorare a scuola con dei bellissimi giochi sul tempo che si possono fare. Proprio giochi istruttivi, perché quando si pensa al gioco si pensa oddio ci fanno anche perdere tempo fa sta roba, no.
E noi invece adesso dobbiamo pensare al tempo perché purtroppo è già scaduto. Però sono contento, sai perché? Perché sono ritornato con piacere, spero veramente che anche gli alunni, i professori e tutto quanto si possa ritornare a scuola con piacere.
Guarda, lo grazie, faranno prof. Perché il fatto di stare assieme è già un piacere quello.
Grazie prof, alla settimana prossima
ci vediamo e grazie agli ascoltatori.